Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La nostra Chiesa ricorda in modo particolare San Pietro Crisologo. È vissuto nel IV e V secolo, è nato a Imola, è ricordato soprattutto come colui che ha insegnato il mistero dell'incarnazione.
Dal Santo Vangelo secondo Marco.
Capitolo 16, versetti 9-13. Risorto al mattino il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Magdala, dalla quale aveva scacciato 7 demoni. Questa andò ad annunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto, ma essi, udito che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. Dopo questo apparve sotto altro aspetto a due di loro mentre erano in cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad annunciarlo agli altri, ma non credettero neppure a loro.
Parola del Signore.
Ecco, nella lettera di Giuda che abbiamo appena letto c'è una citazione, lo dico per soddisfazione di Maurizio e di tutti gli altri che tutti questi anni si occupano dei libri di Enoch. C'è una vera e propria citazione che si può andare a vedere nei libri di Enoch. Non è solo un rinvio, ma è una vera e propria letterale citazione, a testimonianza della venerazione con cui poi anche successivamente le chiese cristiane hanno ricopiato i libri di Enoch, che come sapete tutta questa letteratura giudaica è stata conservata dalle chiese, non dal giudaismo, ma dalle chiese. Il giudaismo l'ha scartata, diciamo, l'ha lasciata da parte. Beh, questo non c'entra col Vangelo. Ecco, vediamo insieme il brano di oggi. Io l'avrei tagliato, sarei andato un po' più avanti, ma comunque possiamo indubbiamente considerare quest'ultima aggiunta al Vangelo di Marco. Ci sono quattro, le principali sono quattro finali diverse che si trovano nei codici. Questa è diventata la più tradizionale per noi, i versetti dal 9 al 20. Nessuna di queste quattro mi pare ritenuta, diciamo, della penna di Marco, non c'è nessuna di queste aggiunte. Ecco, e tuttavia, appunto, sono molto antiche, alcune sono certamente molto antiche. In nota, forse, nel testo critico sicuramente qui, e forse anche nella nota, adesso non ho davanti la Bibbia in italiano, forse è riportata anche un'altra finale, almeno un'altra, cioè la finale breve cosiddetta, ecco, rispetto a questa più lunga. Mi lascio la parola.
Quello che posso vedere, insomma, e forse facendo un paragone tra questi versetti, cioè contenuto quello che dice, che parla dell'incredulità di vari che lo incontrarono, quelli prima, insomma, si era letto prima di un giovane seduto a destra del posto dove era stato deposto il corpo di Gesù. La destra ha un significato, di solito un posto che viene considerato sempre di onore, e un giovane in veste bianca, è un giovane con una tunica bianca, come comunque poteva essere. Questo giovane vede queste donne arrivare e dice Cristo che non c'è più. Lui ha visto, cioè questo giovane si può pensare che ha visto questo posto, questo luogo così senza più il corpo, e non ha fatto un commento, diciamo, di credulità o di incredulità, anzi al contrario, ha fatto un commento di credulità per dire non c'è più, non è qui. Mentre gli altri, i discepoli che lo incontrano lungo, che sentono perlomeno di chi riferisce di averlo visto, che non credono, quindi non credono a quello che hanno, quello che è stato riferito a loro, quello che hanno sentito, e non credono più. Voglio dire, loro credevano al Gesù storico, visivo, quello che vedevano. Questo, lo metto tra virgolette, questo nuovo Gesù al quale credere non più vedendo, ma semplicemente nell'assunzione delle parole, dei testimoni, ecco, non c'è questo passo di credulità. Quindi abbiamo due modi, insomma, al momento c'è questo sguardo, c'è un giovane che è lì, che vede il posto e che dice voi cercate Gesù Nazareno, e lui quindi sembra confermare comunque il suo credo, mentre gli altri non credono nei testimoni. Ecco, è questo il punto, non credere in quello che gli altri dicono.
Ma riportando queste due apparizioni, quella Maria Maddalena e quella ai discepoli di Emmaus cosiddetti, ma mi sembra che appunto, come dire, scegliendo queste due apparizioni, in un certo senso le conferma, le rafforza, e poi ci sono alcuni elementi appunto molto, molto significativi, cioè intanto nella apparizione a Maria Maddalena conferma che è stata la prima a cui Gesù è apparso, risorto, e poi dicendo dalla quale aveva cacciato 7 demoni, mi veniva da pensare che non solo era per, come dire che era proprio quella la persona, ecco, era quella Maria, ma anche che poteva essere questo un elemento per rendere difficile di accettare da parte dei discepoli che l'annuncio venisse da questa donna così segnata, e anche forse per i due discepoli di Emmaus c'è una, ma comunque sì, l'altra cosa rispetto, c'è intanto la sottolineatura in tutti e due i casi che non credettero a questo annuncio, però nel racconto del Vangelo di Giovanni e poi nel Vangelo di Luca in realtà non è detto, e mi sembra almeno, che non credettero. Cioè Maria Maddalena va ad annunciare e poi c'è subito il passaggio, cioè comunque nel Vangelo di Giovanni non è detto che non credettero a Maria Maddalena, e nel Vangelo di Luca pure, anzi si dice che quando ritornano a Gerusalemme trovano gli 11 riuniti che parlano appunto dell'apparizione a Simone. E comunque questo per dire, mi sembra che qui viene sottolineato la grande difficoltà a credere alla risurrezione finché appunto, forse appunto finché non è il Signore stesso che, come poi nei versetti seguenti si dice, che appare, che in un certo senso come dire, provoca la conversione con questo rimprovero per l'incredulità, e poi appunto c'è l'invio.
Ma questa sottolineatura, che era riportata anche dal Vangelo di Luca e che qui Marco lo dice forse per primo, che era stato cacciato da lei 7 demoni, a me ha fatto ricordare anche quello che dice San Paolo. Sottolineando questa cosa, San Paolo dice che questa parola è degna di essere accolta da tutti. Per questo ho ottenuto misericordia, perché per primo il Signore ha voluto dimostrare in me tutta la sua magnanimità, io che ero un persecutore, un bestemmiatore violento. Forse vuole proprio sottolineare questa cosa qua. Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali il primo sono io. E quindi la grande potenza di salvezza di Gesù, che non ha paura né dei peccatori né del peccato né del demonio, è veramente il vincitore. E che l'altra parola che è propria per riguardo ai discepoli di Emmaus, dice che è apparso in altra forma o sotto altro aspetto, che è un po' la stessa parola che c'è nella trasfigurazione secondo Luca, che Gesù, il volto di Gesù si manifestò altro. Mi sembra che voglia sottolineare la novità. Gesù è risorto, ma è una novità assoluta. La risurrezione e anche il suo corpo è quello che poi ne deduce San Paolo, che dice che chiunque in Cristo è una creatura nuova, cioè la risurrezione inizia veramente una creazione nuova.
Questa pericope che parla della vuole sottolineare, appunto, come abbiamo già detto tutti, l'incredulità di quelli che erano stati con Gesù, e per 2 volte le donne, appunto, di questi discepoli che venivano dalla campagna, a nessuno hanno creduto. E secondo me questo, c'è un parallelo che possiamo trovare in Giovanni, l'episodio di Tommaso. Tommaso stesso, addirittura in una forma ancora più accentuata, perché i discepoli stessi del Signore, gli apostoli, gli dicono quanto è avvenuto e lui vuole esserci, invece vuole essere presente, vuole anche lui avere questa esperienza. E mi sembra che anche in questo caso gli apostoli hanno una, potrei dire, non so se dire una pretesa, o credono di dover avere per primi e direttamente dal Signore questo annuncio, e vengono rimproverati sia in questo caso, lo vedremo domani e capisco che l'interruzione è brusca, e anche Tommaso verrà rimproverato, però così è andata. Mi sembra che i 12 vorrebbero un'esclusiva, vorrebbero che, essendo i 12, e noi sappiamo che valore ha questo essere apostoli nel primo gruppo proprio fondante, ognuno voleva avere direttamente l'annuncio da parte di Gesù stesso.
I sinottici parlano di parecchie donne, tra cui Maria di Magdala, di cui è stata citata la presenza, una donna originaria di una borgata situata sulla sponda del lago di Genesaret. Essa è anche presente alla crocifissione del Signore sul Calvario. Luca inoltre la identifica forse con la peccatrice che ha eseguito l'unzione in casa del Simone. Le donne erano destinate dalla provvidenza ad essere testimoni e missionarie dell'annuncio pasquale, esperienza che se ne ricava dall'intraprendenza delle donne ai connotati anche di un evento storico di riscatto quasi, perché mai si sarebbe attribuito a una donna la funzione di testimone, dal momento che per l'antico diritto le donne erano inabilitate a testimoniare. Gesù, apparendo ai discepoli tutti insieme, li convince della realtà della sua resurrezione, e a questi discepoli, che naturalmente avevano ormai superato la loro incredulità e durezza di cuore, come li aveva definiti Gesù, Gesù stesso affida la missione di predicare il Vangelo in tutto il mondo, sottolineando l'importanza di creare comunità di persone che possano sperimentare un rapporto personale con Cristo.
C'è un'espansione nel testo che noi leggiamo, cioè la cosiddetta finale lunga, c'ha una forma, e non so se nelle Bibbie è riportato, ma comunque nel testo critico sì, c'è un'aggiunta, un'espansione dello stesso testo in cui gli apostoli si difendono, si giustificano dicendo che questo secolo sta sotto il potere di Satana, il quale non consente che emerga la verità, che emerga, eccola. Quindi invocano che il Signore Gesù faccia emergere la giustizia, e mostrando in questa aggiunta mi sembra è molto significativa per me, perché sembra voler correggere quella che appare la tesi di chi ha composto questo testo, che naturalmente è ancora più significativa avendo diversi problemi, come avete già accennato, cioè non è che corrisponde esattamente, per esempio, al racconto di Luca dei due discepoli, non corrisponde esattamente, non sappiamo se chi ha composto aveva davanti i testi o no, se li conosceva, ma in ogni caso, ecco, mi sembra significativo, perché la tesi, io sarei arrivato fino al versetto 14, perché senza il versetto 14 è più difficile vedere quale possa essere la tesi di chi ha composto questo testo, che è estremamente ardita e lascia perplessi. Cioè, gli araldi del Vangelo, per definizione, sono coloro che andrebbero condannati sulla base di ciò che poi leggeremo. Chi non crederà sarà condannato. Chi non crederà, com'è definita la fede qui, o l'incredulità? Chi non crede a chi l'ha visto vivo? Allora, i primi a essere condannabili sono proprio loro. Questa è una tesi abbastanza sconcertante, no? Allora, è chiaro che bisognerebbe chiedersi chi ha scritto questo, cosa voleva dire, perché? Perché dire così degli undici? Perché gli undici sono i più inadatti e sono addirittura da Gesù rimproverati per l'incredulità, e nonostante questo Gesù li manda. Quindi la loro testimonianza, che si basa sull'incontro con Gesù naturalmente, non può essere riprodotta da noi. Noi dobbiamo credere a coloro che hanno visto Gesù risorto. Questa è la fede. possiamo andare oltre, mentre loro non hanno creduto a questo. E però sono stati ugualmente mandati in tutto il mondo, eccetera. Quindi si può riflettere su questo. L'aggiunta a cui facevo riferimento, io credo che si pone, insomma, è sconcertato di fronte a questo e cerca di giustificare gli undici, ecco, dicendo che non dipende poi da loro, ma dipende dal fatto che la potenza della verità non si è ancora imposta, cioè noi potremmo dire che la parusia non c'è ancora, che ancora questo mondo è sotto il potere di Satana. Questo è un concetto che troviamo anche in altri testi. Pensiamo agli ultimi versetti della prima lettera di Giovanni, per esempio, che dice che noi sappiamo che questo mondo sta sotto il potere di Satana. È un dato, diciamo, è un presupposto di molti testi. Quindi è interessante che qui la tesi del testo sembra essere proprio questa, e forse dietro c'è proprio l'idea che è un'opera miracolosa, è un'opera di Gesù, è un'opera di Gesù questa, non è dovuta alla fede, alla virtù, ecco, degli undici, degli apostoli, i quali sono proprio presentati come coloro che sarebbero da condannare. Ecco, alla luce di queste parole del Vangelo di oggi, preghiamo anche, prima di tutto, per tutte le chiese, per tutti i discepoli del Signore Gesù, per la loro fede, per la nostra fede. Diciamo: ascoltaci, Signore. Per ottenere, per la testimonianza delle chiese nel mondo riguardo alla risurrezione del Signore Gesù, che è la fonte della speranza e della vita, preghiamo. Supplichiamo per ottenere il dono della pace fra i popoli e per tutti quelli che più soffrono, preghiamo. Per le nostre chiese, la nostra chiesa, le chiese dell'Emilia-Romagna, che sottolineano oggi e ricorrono l'intercessione di San Pietro Crisologo, preghiamo. In particolare preghiamo per l'arcivescovo, per tutti i presbiteri della nostra Chiesa, preghiamo.
Oggi ricorre il 5° anniversario della morte di mio fratello Ruti, quindi lo ricordo, sì. E che sia vicino a sostenere i nostri fratello e sorella, quindi preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Chiedo una preghiera per mio nipote Pierandrea, che oggi compie gli anni, per tutta la sua vita, per le difficoltà in cui vive. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo perché il Signore impedisca che si allarghi il conflitto in Medio Oriente per tutti quei popoli, perché il Signore infonda sapienza, dia la conversione a coloro che progettano ancora, appunto, lo scontro armato. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo anche Sara, che è da suo fratello Giovanni.
Ascolta, Dio, la nostra preghiera e uniscila alla preghiera di tutti quelli che sperano in te, per Cristo nostro Signore.
Amen.